italiane che abbiamo detto, con la Juventus già qualificata contro la Dinamo Kiev, con la Lazio che invece può strappare il pass per gli ottavi, si apre un buon momento, anche se ci proiettiamo all'Europa League, insomma, per le italiane, e vedremo se riusciremo ad arrivare al 100% alla fase eliminazione diretta. Sarebbe, Nick, un ottimo punto di ripartenza, dopo anni di grande sofferenza per le nostre squadre.
Tra l'altro poi noi dobbiamo celebrare non solo le squadre in Champions League, ma anche in Europa League, e soprattutto una squadra che sta facendo benissimo in campionato, e guarda caso domani c'è una partita che lo vede protagonista, perché in qualità anche di doppio ex.
Un
no?
grande doppio ex, Milan-Celtic con Massimo Donati.
Ciao Massimo, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti.
Ciao Massimo.
Allora, prima di parlare un attimo del Milan, possiamo comunque dire, al di là della difficoltà, credo un po' per tutte le italiane, di affrontare così tante gare in così pochi giorni, soprattutto senza pubblico, quindi Milan-Celtic può valere come tutte le altre partite, con degli scenari e dei risultati che potrebbero sorprendere, ma fino a un certo punto, che questo non è un gran momento di forma e non è una gran stagione fin qui, Massimo, per il Celtic.
No, assolutamente, dici bene, ci sono parecchi problemi di varia natura, quindi come detto la stagione per ora non sta andando bene, l'allenatore dicono che domani è l'ultima possibilità che gli viene data, e quindi sai, secondo me stanno soffrendo molto, al di là dei problemi, anche il fatto che devono raggiungere il 10 in a row, che sarebbero 10 campionati consecutivamente, ed è una pressione, che i giocatori, lo staff stanno sentendo moltissimo. Non dico che è solo quello, però anche questo è uno dei problemi. Poi si aggiunge appunto a tutte le altre cose, e quindi la stagione non è buona fino a questo momento.
E tra l'altro questo Ten in a row coincide anche con, a proposito di Scottish Premier League e anche di Europa League, un Rangers che obiettivamente con Steven Gerrard, con i giocatori che stanno anche sorprendendo, se pensiamo al doppio appuntamento col Benfica, insomma, rende il tutto, come dire, una sofferenza all'interno della sofferenza, no?
Sì, perché i Rangers hanno avuto una crescita importante. Già l'anno scorso, fino a febbraio, avevano fatto molto bene, e poi si sono persi e quindi hanno pareggiato, parlo del campionato, hanno pareggiato partite che prima invece vincevano facilmente, si sono tipo inceppati e hanno passato un mese così tra gennaio e febbraio, e ha fatto perdere il campionato alla fine, non ha fatto perdere, però ha fatto sì che il Celtic prendesse il largo. Quest'anno invece sembra una squadra che è sempre sul pezzo, che non molla una virgola, sono sempre a mille all'ora, l'hanno anche migliorata la squadra, appunto per evitare questo benedetto ten in a row, e ci stanno riuscendo. Poi bisognerà vedere se capiterà di nuovo come l'anno scorso un momento di crisi o no, ma se vanno avanti così, come detto te, sia in campionato che in Europa League, stanno facendo ottime cose.
Senti, qual è il segreto del Milan? Tu domenica hai commentato Milan-Fiorentina, non c'era Ibrahimovic, non c'era Pioli in panchina, ancora Daniele Bonera, però questa squadra ha ormai una sua identità, e questo secondo me è un aspetto importantissimo da sottolineare.
Sì, ci sono tanti fattori in questo bel Milan. Il primo è la fame che hanno i giocatori, la fame di arrivare in alto, la fame di vincere. E poi ci si aggiunge la qualità della squadra, la spensieratezza, giocano con una spensieratezza disarmante. È bello vedere giocare il Milan in questo momento, perché sanno tutti quello che devono fare, lo fanno con grande intensità, grande voglia, sbagliano ma ripartono, sono sempre sul pezzo, quindi è un piacere vedere il Milan in questo momento. Poi come detto, si possono anche sbagliare un passaggio, un tiro, ma li vedi, sono subito pronti lì a ripartire, e quindi va dato merito, tanto merito all'allenatore, perché secondo me, al di là dei numeri tattici, di come si gioca e quant'altro, per me un allenatore deve tirar fuori il meglio da tutti i giocatori, sia quelli che giocano, sia quelli che stanno in panchina e quelli che stanno in tribuna. E non è un compito facile, perché le rose adesso sono 20-25 giocatori, e tirar fuori il meglio da tutti non è una cosa semplice. Pioli ci sta riuscendo benissimo, chiunque viene chiamato in campo in questo momento sta facendo bene, sta facendo le rotazioni molto bene, e chiunque scende in campo fa le cose fatte bene e sa quello che deve fare. E quindi poi c'è Ibrahimovic che quando c'è da qualcosa ancora in più, però almeno ha dimostrato che anche senza di lui riesce a fare bene le partite.
Massimo, secondo te qual è il giocatore del Milan che è cresciuto di più in quest'ultimo periodo, diciamo in questa lunghissima serie positiva che ha inanellato dopo il lockdown il Milan?
Ma ce ne sono tantissimi, per la verità, però se devo dirne uno dico Bennacer. Dico centrocampo, dai, Bennacer e Kessié stanno facendo un campionato straordinario, pensando a come era partito anche Bennacer l'anno scorso, che sembrava addirittura che lo volessero dare via, invece è stato sul pezzo e è cresciuto in maniera esponenziale. Secondo me il centrocampo è favoloso, anche le altre zone del campo, perché sta funzionando tutto bene, ma se devo dire appunto un reparto dico loro due in mezzo al campo.
Massimo, faccio un piccolo passo indietro. Da domani sera a questa sera, la Juventus obiettivamente insomma non ha all'interno di questa gara contro la Dinamo Kiev da un punto di vista sportivo particolare rilevanza, c'è sempre l'aspetto economico, sappiamo benissimo e lo ricordiamo sempre, ogni vittoria in Champions porta 3 milioni di euro e in questo momento quindi vincerle tutte,
tutto
anche se poi
comodo.
Si arriva a secondi è un altro tema, però vorrei chiederti che pensi di questo momento che sta vivendo il tuo ex compagno di squadra al Palermo, Paulo Dybala. Poi voglio farti un'altra domanda, ma intanto ti chiedo un pensiero così generale.
Ma allora, partiamo dal presupposto che Dybala è un fenomeno, ok? L'ha dimostrato per tanti anni e quindi adesso il momento di Dybala è questo, ma le qualità del giocatore rimangono intatte. Non è che Dybala certo. È diventato scarso da ieri a oggi. Dybala è sempre quello. Dal mio punto di vista Dybala è un giocatore che deve sentirsi importante, bisogna farlo sentire importante. Realmente appena perde questa consapevolezza, questa da parte o della società o dell'allenatore, non lo so, secondo me non riesce a rendere più. Anche l'altra sera ha sbagliato un gol che Dybala non sbaglia mai, ma perché c'è questa cosa, secondo me c'è questo piccolo tarlo in testa che ne limita un po' le sue prestazioni. Quindi bisogna solo, secondo me, cercare di recuperarlo dal punto di vista mentale, perché le qualità erano quelle e sono rimaste quelle. Per passare alla prima domanda che dicevi della partita della Juventus, parli con uno che era importantissimo anche un amichevole del giovedì, e di conseguenza ci mancherebbe altro che una partita di Champions non venga presa come si deve prendere.
Ma infatti su Dybala, Massimo, al di là delle statistiche, dei numeri, voglio insistere sull'aspetto mentale, perché io credo che anche nel parlare del Dybala che dal 2015 è un giocatore della Juventus ci si sia concentrati troppo sul trovare a tutti i costi una difficoltà da parte degli Allegri, dei Sarri, ora dei Pirlo, di collocarlo tatticamente, e si va a analizzare i numeri e si vede nel 2017-18 ha segnato 22 gol in campionato, l'anno dopo ne ha segnati solo 5. Forse il problema davvero al di là della parte tattica è proprio l'aspetto mentale, però lì allora ti chiedo, è un'origine da due parti o da più fronti, cioè da un lato Dybala ma anche la società, lo staff tecnico che in questi anni si è succeduto ha fatto un po' di, tra virgolette, confusione con lo stesso Dybala?
Ma può essere, cioè, allora, Dybala quando è arrivato a Palermo era un ragazzino, e se è arrivato dove è arrivato vuol dire che ha una forza mentale, oltre a qualità, quelle ci sono, l'abbiamo detto e ridetto, però se è arrivato ed è rimasto alla Juventus, è rimasto alla Juventus tanti anni, ha dimostrato quello che può fare lì, vuol dire che mentalmente è forte. Però è anche vero che rimanere in alto ci vuole un altro tipo di forza mentale, che secondo me lui ha, anzi ce l'ha di sicuro, perché lui ha fatto gol importantissimi in partite importantissime. Quindi è solo un fatto di sentirsi uno dei migliori, ecco. Perché probabilmente se si sente uno come tanti non riesce a rendere. Adesso io non so se può essere cambiato rispetto a 2-3 anni fa il suo approccio alle partite, agli allenamenti, questo non lo so perché non vivo Dybala certo. tutti i giorni, quindi non lo posso sapere, però sicuramente devono trovare entrambe le parti la soluzione.
Mi viene da pensare, Massimo, che allora, scusa se ti ho interrotto, indipendentemente da quale sia stata la causa, l'arrivo di Cristiano Ronaldo e il senso dell'arrivo di Cristiano Ronaldo, diciamo, non sia stato ben recepito da Dybala.
Ma no, non credo.
Cioè, da un punto di vista di sentirsi importante,
No, ma Dybala si può sentire importante anche se c'è Ronaldo. Cioè, le grandi squadre hanno tutti grandissimi giocatori, di conseguenza non è assolutissimamente quello il problema. Se non era Ronaldo, era un altro grande attaccante, ma non grande quanto Ronaldo, ma era un altro grande attaccante. Quindi non è il fatto di Ronaldo, secondo me. È più il fatto di sentirsi non intoccabile, il fatto che magari fa giocare un altro giocatore invece che lui, e magari dal punto di vista mentale soffre un po' questa cosa. Però Dybala è fortissimo e tornerà a fare vedere quelle cose che ci ha fatto vedere fino ad oggi, quindi io non mi preoccuperei più di tanto, cercherei solo di risolvere il problema soprattutto dal punto di vista mentale.
Massimo, tu sei stato allenato anche da Giampiero Gasperini. Questa Atalanta oggi va bene, ma non benissimo. In certi momenti fa più fatica a segnare, insomma, anche dopo il 5-0 contro il Liverpool, che poi ha portato alla grande vittoria di Anfield. Gasperini ha riportato un po' tutti, no? All'ordine, nel senso che bisognava anche cambiare marcia. Secondo te oggi c'è un piccolo problema nell'Atalanta in fase offensiva?
No, non c'è un problema, c'è solo il fatto che l'Atalanta, per fare sempre partite di alto livello, deve sempre stare molto molto bene, perché vanno a mille all'ora, quindi appena, probabilmente, dico io, la mia impressione è che la condizione non è al 100% ma è al 90%, le cose cambiano. Seconda cosa, adesso si sa come gioca l'Atalanta, mentre poteva essere una sorpresa prima per il modo di giocare, adesso è ben definito il gioco dell'Atalanta, quindi gli altri allenatori si preparano meglio, perché hanno visto tantissime volte giocare l'Atalanta e di conseguenza sanno tutti i movimenti che fanno, su cosa si basa il proprio gioco, e quindi trovano i rimedi, quindi non è più una sorpresa, diventa più complicato.
Massimo, tornando un attimo al campionato, è una sorpresa, pensando anche all'anno scorso, che l'Hellas di Juric sia riuscita con una squadra, con una rosa obiettivamente rivoluzionata e senza tutti i pilastri dello scorso anno, da Rachmani a Kumbulla, da Amrabat a Pessina, a confermarsi in questo primo quarto di stagione su standard forse addirittura migliori dell'anno scorso?
Sai cos'è? È la fame. È la fame. È la fame. La fame dei giocatori, la fame dell'allenatore, la voglia di arrivare sempre prima degli altri, la voglia di vincere, che poi magari non ci riescono, ma sono affamati. Parlavo prima di una cosa importante del calcio, questa è un'altra forse ancora più importante, anzi sicuramente. Senza fame, senza mordente, determinazione, non si arriva in alto, quindi deve essere alla base. Te l'ho detto anche del Milan questo, certo, perché sono tanti ragazzi che sono lì in alto per questo, quello è uno dei motivi. Se togli la fame a una squadra, a un giocatore, diventa già più tutto complicato. È normale che poi ci devono essere anche tantissime altre cose, ma quello è un aspetto importantissimo, e il Verona dimostra ogni sabato, ogni domenica di averne tanta, sia la squadra che l'allenatore, e questo fa la differenza.
Massimo, ti porto un attimo sulla Fiorentina, però su un singolo, e ti faccio una domanda più che da commentatore, quale sei, bravissimo peraltro, da allenatore. Tu Ribéry, in che ruolo lo faresti giocare oggi nella Fiorentina?
Non sull'esterno, ma lo avvicinerei o più verso il mezzo del centro del, no, il centro del campo, la zona centrale del campo, vicino a una punta.
Quindi da seconda punta. Ecco.
O da seconda punta o dietro una punta, però parliamo di un extraterrestre come giocatore, ma a 37 anni non può avere il passo di quando ne aveva 25, quindi adesso io non so come sta Ribéry. Se adesso Ribéry è al 100%, allora ti dico, questa cosa sicuramente lo avvicinerei a una punta. Se invece adesso sta soffrendo perché non è ancora al 100%, magari sta al 60, 50, 70, questo non lo so, e può crescere dal punto di vista fisico, allora si torna a fare quello che ha fatto negli anni, di saltare l'uomo, di avere gamba, di arrivare sul fondo e fare tutte queste cose, allora sì. Ma dall'impressione che ho avuto sembra che la brillantezza sul primo passo non ce l'ha in questo momento, quindi lo farei correre di meno quando la squadra non ha palla, però quando la palla è tranquillo e è in forza per fare le sue giocate, che sono sempre tante giocate anche adesso 30 settimane.
Eh sì.
Massimo, tornando un attimo tra campionato e Europa League, vorrei chiederti anche del Napoli di Gattuso, che intanto ad Alkmaar ha l'occasione di chiudere il discorso qualificazione dopo il passo falso anche sorprendente nella gara d'esordio proprio contro gli olandesi, che avevano mezza squadra fuori per il coronavirus. Cosa manca a tuo avviso, e la sensazione che manchi davvero poco, a questo Napoli per avere la consapevolezza davvero di avere una rosa a disposizione per poter lottare fino in fondo allo scudetto, soprattutto in un anno come questo?
Ma credo solo un po' di continuità. Il Napoli ha fatto vedere che può fare grandi partite, ricordo contro l'Atalanta, se non sbaglio 4-0, tante altre partite in cui ha fatto prestazioni veramente sontuose, e magari poi invece ha fatto partite che non ripetevano sia dal punto di vista fisico che mentale la stessa partita, quindi credo sia un fatto di continuità. Ecco, se il Napoli riesce a trovare la continuità di prestazioni soprattutto, secondo me può arrivare fino alla fine lì in alto.
E nel salutarti, Massimo, a proposito di anche ex compagni di squadra, ripenso al Milan dei Gattuso e anche dei Pirlo, è ovvio che per un allenatore pronti via e avere come di fatto primo giorno di scuola la prima giornata di campionato allenando la Juventus, insomma, parliamo di un caso eccezionale, forse irripetibile. Ed è anche ovvio che nel giudizio che si dà al lavoro dell'allenatore della Juventus non so quanto si possa tener conto appunto di tutto il background. Credi che non ci possa essere una sorta di compromesso alla fine su quello che sarà l'esito di questo anno di Pirlo, cioè o bene bene o male male, anche per quello che poi sarà lo sviluppo della sua carriera?
Ma non credo, sicuramente alla Juve se non vinci e arrivi secondo a un punto è male male, questo è sicuro, però Pirlo è un giocatore che ha giocato a livelli altissimi, ha avuto grandissimi allenatori, di conseguenza sa come si fa il mestiere, non è che non lo sa, è vero, non ha esperienza dal punto di vista di fare allenatore, di quindi magari tante piccole sfaccettature, perché da giocatore sei dall'altro lato, quindi le cose sono completamente diverse. Faccio il mio esempio, io ho fatto l'anno scorso il secondo ad Angelo Alessio, ed è normale che dall'altra parte le cose si vedano in maniera diversa, però parliamo di un ex giocatore di altissimo, altissimo livello che ha avuto un grandissimo allenatore, quindi lui sa come si fa, non è questo il dubbio. Il problema che alla Juve devi vincere sempre, e se non lo fai la stagione può diventare fallimentare, però questo non credo, se dovesse succedere, che può cambiare qualcosa su Pirlo per il proprio futuro.
Massimo, grazie, buon
grazie
lavoro.
Grazie Massimo, a presto.
Grazie a voi, buona serata.
Grazie a te.